16:02 minuti, martedì 16 di settembre. Sembra quasi uno scioglilingua. Ben ritrovati, ben ritrovate a tutti e a tutte, ascoltatori e ascoltatrici. Io sono Giulia Strippoli, come sempre, in questa oretta del pomeriggio all'interno del palinsesto di Radio Pop. Ci diamo suggerimenti, consigli sulle iniziative che più ci piacciono, quegli eventi che magari, quelli dei quali prendiamo parte, quelli di cui ci curiamo, quelli che aiutiamo ad organizzare e che altrove non è che li raccontano chissà quanto, anzi, gli eventi che fanno comunità, quelli che poi alla fine, insomma, sono proprio nostri. Allo 02 33 001 001, il microfono è aperto per potervi far raccontare direttamente in onda su Radio Pop l'iniziativa vostra e invitare più persone possibili, invitare gli ascoltatori, le ascoltatrici, insomma fare comunità in senso proprio, vero? Ovviamente parto sempre io con festival, occasioni oggi più dedicate ai bambini e alle bambine, per buona pace dei genitori. Poi non dite che non vi penso, che non vi voglio bene. Insomma, vi porto i pargoli a dormire in libreria con Magazzino Musica e Laura Ricci tra poco. Poi anche una giornata in cascina con Copi, che quest'anno compie 60 anni. Ha organizzato per sabato una giornata piena, pienissima di attività, pensando ovviamente anche ai più piccoli, sì certo. Anche lì per permettere ai genitori di godersi i talk, i laboratori, le iniziative. Allora, io però poi, sapete che c'è un tema a cui tengo molto, che sarà in realtà ciò di cui parleremo in apertura di puntata con Priscilla Robledo. Economia circolare, moda sostenibile. E infatti campagna Abiti Puliti ci aggiorna un po' sulle nuove normative. Moda sostenibile, economia circolare, perché intanto lo sappiamo che adesso va un sacco di moda parlare di sostenibilità. Ma è davvero sostenibilità tutto ciò che luccica? Allora lo chiediamo appunto a chi fa questo mestiere tutti i giorni e che si sta occupando proprio di scrivere un manifesto della transizione giusta nella moda. Io però voglio sentire anche voi, vi ascolto allo 02:33 001 001 e vi leggo al 331-62-14013 via SMS, WhatsApp e Telegram, e invece via email a diretta@popolarenetwork.it. Si parte però come sempre con la musica, lo sapete, vieni con me, apre la playlist di oggi. La playlist di oggi, i Baustelle.
Thank you. fascia e la carestia. Una preghiera contro l'inquietudine, contro l'orrore e il vuoto quotidiano. Come santi sebastiani, come bestie sugli altari, avere la visione della morte. Fottere tutto e naufragare, mettere gli stivali e farli andare.
Su Radio Popolare ci sono i Baustelle, Panico, li abbiamo appena sentiti con questo loro pezzo. Nel frattempo mi ha raggiunta invece la prima ospite di oggi, Priscilla Robledo, Lobby and Advocacy della campagna Abiti Puliti, nonché parte dell'organizzazione Clean Clothes Campaign. Ciao Priscilla, ben arrivata, benvenuta.
Grazie, ciao Giulia, bentrovata.
Ciao, allora, intanto partiamo con te su un argomento, riprendiamo un po' le fila di un argomento che è quello che ci interessa particolarmente all'interno di questo programma, ovvero quello della moda sostenibile, perché ribadiamo ancora una volta che è l'industria, la seconda industria più inquinante al mondo e che però comunque insomma ha sempre degli aggiornamenti da dover seguire. Voi che siete degli addetti e delle addette ai lavori avete un bel po' da fare, soprattutto perché ci sono delle novità normative e poi ci avviciniamo anche ad una giornata molto importante. Allora Priscilla, raccontaci un po' tu questi punti, quella che sarà la giornata del 25 settembre e poi che cosa sta succedendo nell'industria.
Sì, volentieri, grazie. Parto dal 25 settembre, appunto, che è giovedì prossimo, che è il giorno in cui la rete mondiale di Clean Clothes Campaign, appunto di campagna Abiti Puliti, lancia e celebra la seconda giornata mondiale per il salario dignitoso. Non è una giornata di quelle ufficiali tipo dell'ONU, ma noi vorremmo che lo diventasse, perché vorremmo veramente richiamare l'attenzione di tutti, dalla politica al poteri economici a quello delle singole persone che devono rivendicare giustizia salariale, vorremmo portare questa tematica, no, all'attenzione appunto di tutti e tutte. E, è un tema di cui purtroppo si parla troppo poco, quello del fatto che i salari sono sempre troppo bassi in Italia quanto nel mondo. Questo accade sicuramente per il settore tessile, dove proprio lo sfruttamento salariale, quando il lavoro è in regola, che il tessile ha anche tutti i problemi di caporalato e lavoro non in regola, ma quando è in regola comunque viene pagato troppo poco. In Italia, dove i salari, come sai, non si adeguano al costo della vita e quindi noi ovviamente vorremmo che fosse così, quanto nel mondo. E quindi noi settimana prossima, insieme appunto a questa rete globale, pubblicheremo una nuova strategia e una chiara rivendicazione di metodo per arrivare ad un salario dignitoso, rivendicandolo come diritto umano fondamentale, che ha delle ricadute enormi sull'emancipazione dell'individuo, a partire da quelli che sono già più marginalizzati, donne, persone migranti, e questo in Italia, questo in base ai dati Istat di marzo 2025, quindi è un tema che purtroppo è sempre urgente.
È sempre urgente e lo ritroviamo anche costantemente, la questione del lavoro, dei salari, della dignità e della parità salariale, lo troviamo appunto sui giornali tutti i giorni. Nel caso dell'industria della moda è un'industria molto capillare, l'abbiamo più volte spiegato, anzi colgo l'occasione per chi ci sta ascoltando, nel caso voleste approfondire, alla nostra festa scorsa con campagna Abiti Puliti, ne abbiamo parlato in altre modalità, però insomma abbiamo un po' approfondito del perché l'industria della moda è così capillare e riguarda tantissime persone, perché di fatto è a vari strati, giusto Priscilla, potremmo dire un po' così, no?
Sì, a vari strati, ripeto, questo è uguale in Italia, nel mondo, nel lusso come nella fast fashion, è un'industria che ha tanti livelli di fornitura, si caratterizza per il ricorso a subappalti in modo pressoché appunto strutturale, e quindi sostanzialmente tanti passaggi comprimono i costi del lavoro per arrivare a avere un prodotto finito che viene acquistato a 85 euro e venduto a 3.000. Quindi noi chiamiamo per una redistribuzione del valore generato lungo la filiera, chiediamo che ovviamente vengano pagati direttamente dai brand committenti, quelli che sono a capo delle filiere, noi chiediamo che venga garantito un salario dignitoso lungo tutta la filiera, e questo è possibile, non è un'utopia da campaigner, è possibile già ora. Sarebbe possibile con gli strumenti volontari dei brand, se fossero seri, vincolanti e applicati, ma è possibile anche, deve esserlo in senso più ampio, cioè il salario dignitoso è un diritto universale, lo garantisce la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, lo garantisce la Costituzione, quindi questa parte è già stata fatta a livello istituzionale. Noi la prossima settimana, per esempio, proponiamo una strategia, quelle che in inglese si chiama roadmap, per implementarla concretamente lungo tutta la filiera, che è un tema appunto molto importante, perché appunto fornitori magari di primo livello sono aziende dove le cose più o meno funzionano e i sindacati esistono. Quando si va e si ricorre ai subfornitori, come nel caso della moda, la presenza sindacale, la presenza di condizioni eque si riduce. E in questo paese il tema è molto urgente, non ci si può girare troppo intorno.
No. Decisamente. Io nel frattempo sono andata a recuperare appunto il panel che abbiamo proposto ad Agli Unidis Pop 2025, che potete eventualmente andare a recuperare sul sito di Radio Popolare, lo trovate sotto il nome Moda Insostenibile al 16 di agosto, comunque Agli Unidis Pop 2025.
Questo bello, è stato un bel incontro.
molto. Per chi appunto se lo fosse perso quest'estate in diretta oppure in presenza a giugno. E, Priscilla, allora, quindi il 25 si propone questo nuovo manifesto, ma chi ci sta ascoltando può fare qualcosa di concreto per sostenervi, per partecipare, per appoggiare?
Grazie, sì. Sì, chiunque può fare sempre qualcosa, perché poi bisogna anche darsi il giusto valore, no? E quindi sì, noi al momento abbiamo questa giornata che noi, ripeto, vorremmo che fosse resa istituzionale, quindi pubblicheremo, lo stiamo già facendo, una serie di contenuti di approfondimento, e la campagna settimana prossima sarà digitale, quindi ci sarà la possibilità di sostenerla condividendo i contenuti della campagna, ma che è un modo per informarsi, quindi per rispondere alla tua domanda su si può fare qualcosa, io vorrei un po' allargarla questa, no? Perché per settimana prossima sì, pubblicate, condividete i nostri contenuti, rivendicate peraltro il vostro posto di lavoro, un salario dignitoso, una paga equa. E questo appunto è una cosa per in qualche modo cercare di attivarsi in un modo un pochino più ampio sul tema di, chiamiamola la giusta transizione, più della sostenibilità, no? Perché tu dicevi la moda sostenibile. Cerchiamo di darci del colore a questa sostenibilità e quindi parliamo
e anche del peso, perché sennò poi sembra che si parli di sostenibilità un po' troppo, ma poi in realtà è insostenibile anche doverne continuare a parlare senza poi no, fare.
Sì, cioè, se ne è parlato un po' troppo, ecco, devo dire che secondo noi siamo arrivati a un momento in cui
bisogna
farlo. Da tanti anni se ne parla troppo, ma si direbbe all'università il problema è mal posto, no? Perché sì, poi non si va mai a parlare di ok, ma allora, cioè si parla di ridurre, ma che ne è delle persone, del lavoro? Queste sono le vere domande che dobbiamo porci. Sì. Il salario è una delle chiavi di volta, il salario dignitoso è chiaramente una delle chiavi di volta per una transizione un pochino appunto giusta e quindi sociale, non solo della sostenibilità cosiddetta ambientale, no? Delle soluzioni, i tessuti performanti,
le migliorie tecnologiche, insomma,
le migliorie
tutto ciò
tecnologiche che
certo,
non risolvono i problemi che oggi hanno a che vedere con l'impatto dei
o decisamente non tutti, questo è sicuramente il tema. Comunque trovate tutte le informazioni a proposito di questo nuovo manifesto che verrà...
Scusa Giulia, posso dire una cosa che forse non mi sono spiegata troppo bene? Il salario dignitoso è la giornata di settimana prossima. Il manifesto è un progetto con il quale vogliamo proprio rispondere a questa domanda che ci stiamo facendo ora, e cioè... La moda è emblema del capitalismo al collasso, cioè sia come iperproduzione, che significa sfruttamento di persone e ambiente, sia come iperconsumo, che significa anche insicurezza delle persone, disagio mentale, modi di stare insieme. Va cambiata tenuto conto che che è importante, ma deve essere fatta per preservare la natura e le persone che ci lavorano, la consumano, serve il contributo di tutti e tutte. Quindi sul nostro sito anche c'è la possibilità di contribuire a questo manifesto, perché noi non abbiamo tutte le risposte, le vogliamo cercare insieme, delle risposte che non si limitino a aggiustare l'esistente, ma che vogliano effettivamente immaginare un mondo nuovo verso una transizione giusta della moda, anzi a partire dalla moda.
Sì, che anche lì mi sembra già un cambio di filosofia, invece che darle le risposte proviamo intanto a porci le giuste domande. Senti Priscilla, io ovviamente rimando a manifesto.cleanclothes.org, dove trovate tutte le informazioni a proposito del manifesto sulla transizione giusta della moda, e poi invece a Clean Clothes Campaign o campagna Abiti Puliti, che diciamo è la frangia italiana di questa compagnia di questa campagna, no? Internazionale per una moda più sostenibile. E arriviamo invece a una notizia un po' più di attualità, così pop, come dire, perché volevo chiederti, è uscito proprio qualche giorno fa un articolo che lancia, si parla di una nuova produzione, ecco, data 12 settembre sul Domani, si parla di una nuova produzione televisiva, perché abbiamo detto adesso il second hand sta andando di moda, insomma qualche anno fa, quando io mi ricordo giravo per mercatini e venivo guardata un po' come sfigata un decennio fa perché amavo l'usato, adesso invece sembra quasi che le cose vintage siano un po' una febbre collettiva, e tanto è vero che Vinted ha prodotto una serie televisiva proprio per, come dire, foraggiare il second hand. Di questa modalità, di questa ondata, tu che possiamo chiamare moda della moda usata, tu che ne dici? Come la vedi? E soprattutto bene che come dire, che se ne parli, che sia una cosa sempre più condivisa, oppure anche qui dobbiamo un po' imparare a distinguere ciò che è sostenibile da ciò che realmente non lo è, come quasi sempre?
Sì, certo, la seconda parte sì, sicuramente dobbiamo sempre cercare di distinguere. Ora, più che su Vinted in sé, che noi come Clean Clothes Campaign ovviamente ci prendiamo la libertà di criticare tutti i marchi, abbiamo un atteggiamento di grande autonomia e indipendenza da Maki, quindi non facciamo ovviamente né collaborazioni né niente, ma principalmente abbiamo lavorato tanto sui marchi di produzione. Vinted è una cosa diversa, però più del marchio che sicuramente ha le sue, io parlerei del modello Vinted, come giustamente dici tu, cioè che tipo di modello legato alla concezione di second hand fa. Ora, ha a che vedere con il consumo, con i modi, i modelli di consumo, ed è una domanda molto importante, perché quando si parla di consumo critico, consumo sostenibile, consumo critico, io dico sì, critico innanzitutto verso le abitudini di consumo che abbiamo, quindi autocritico, io lo vedo così. E quindi il second hand che cos'è? È uno dei modi per valorizzare l'esistente, minimizzare l'impatto, ma non può essere l'unico, perché diversamente le nostre compagne che adesso dall'altra parte del mondo lavorano con noi o sono appunto sono anche lavoratrici in fabbrica, questo lavoro lo perderebbero.
Certo.
C'è bisogno di cambiare, per quello prima noi col manifesto ci chiediamo come cambiare, ma a partire da come cambiare visione, perché non è che c'è una sola soluzione come se fosse una panacea, che è un po' una tentazione comoda, ma certamente non
la più giusta.
Non è poi vincente, non è la più giusta. Quindi in sé il second hand va bene, però per dire, ci sono anche tante pratiche di orizzontali di valorizzazione dei vestiti, dell'esistente, l'upcycling, che sono delle pratiche che vanno incoraggiate, ma io credo che vadano incoraggiate come momento collettivo, sociale, di convivialità, come momento di recupero non solo del bene, di quel bene, di quel prodotto, intendo dire, ma degli spazi di condivisione, quindi
troviamo
del recupero di un modo diverso di consumare, dello stare insieme.
Ci troviamo molto d'accordo.
Vinted si può anche pensare che stimola comunque un iperconsumo, e ci sono, credo, anche studi su questo, non sono aggiornata, ma mi ricordo di aver letto che si può pensare alla quantità di emissioni che Vinted causa, quindi le risparmia sulla produzione di abiti perché non li produce, ma li causa incentivando delle spedizioni che sappiamo fare delle tagliatorie folli. Sì, hanno un costo, hanno anche delle emissioni concrete, no, sull'ambiente.
Insomma,
quindi
anche qui bisogna andarci cauti, e soprattutto se potete andate agli swap party, frequentate i posti dove si fanno gli scambi di vestiti, fateli voi stessi tra i vostri vicini di casa. Noi qui in redazione, io e la Graci, anzi io dico oggi nel caso specifico ho il giacchettino e il jeans del figlio della Graci, cioè così lo dico.
È bellissimo, cioè questo è un tipo di condivisione che tramite la condivisione di un capo in realtà poi ci lascia dentro altro, a me sembra più interessante.
Hai voglia.
Come discorso. Sì.
Priscilla, grazie mille, dobbiamo salutare, e allora noi ci risentiamo, ci aggiorniamo, intanto buona giornata del salario minimo nella filiera della moda, speriamo possa diventare appunto una giornata riconosciuta internazionale, e soprattutto che la battaglia che seguite possa effettivamente portare a un giusto risultato. Noi ci sentiamo presto, ci aggiorniamo prestissimo. Ciao Priscilla.
Grazie ancora. Ciao,
grazie mille.
Ciao.
Allora, ladies and gentlemen all'ascolto, intanto noi una 3 minuti di pausa pubblicitaria, poi seconda parte di Vieni con me. Vi saluto con una domanda, visto che a seguire invece parliamo di attività per bambini di notte in biblioteca, e quindi anche meglio detto il pigiama party. Ma voi li facevate da piccoli? Ve li ricordate? Fatemi sapere al 331-62-14013. E visto che parlavamo di moda, tra l'altro, ma vuoi mettere che stile il pigiama? A tra poco! I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagles flying. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. vi parlavo di Sleep Over, ovvero di pigiama party, che mi sembra una pratica così anni 2000, anni 90, di quando ero piccina. E quindi un brano del 92 mi sembrava perfetto, Sleeping Satellite su Radio Pop. Sono le 16:34 minuti, ultima mezz'ora di Vieni con me. Le iniziative, gli appuntamenti, le cose da fare per grandi e per piccini. Nel caso specifico, oggi ci dedichiamo ai bambini e alle bambine che potete spedire, mollare al MAMU, Magazzino Musica, giusto? A partire giusto, da questo venerdì. Ciao Nicola, ben arrivato,
ciao,
benvenuto.
Buongiorno a voi e ben ritrovati.
Buongiorno a te. Allora, intanto vabbè, io in apertura di puntata avevo annunciato la tua collega Laura, ma vi siete scambiati, quindi non sei
evidentemente... Ci siamo scambiati perché in realtà siamo comunque molto intercambiabili su queste cose, per cui
certo.
Diciamo che è come se fossi Laura e lei me, più o meno.
Ah, benissimo, beh, questa roba vostra, io non ci voglio entrare, però comunque esatto, Nicola Chitarazis, che
così.
Sei appunto Magazzino Musica, che ha deciso di sollevare per 4 fine settimana i genitori dall'ingrato compito di doversi, insomma.
Di essere genitori.
Oh, e dai, ogni tanto.
Allora, in realtà 4 fine settimana è un po' tanto, noi ci occupiamo solamente del venerdì.
Del venerdì.
Poi il sabato e domenica ritornano i genitori tornano a fare i genitori.
Ve li riprendete. Però comunque
esatto.
Per venerdì 19 settembre, venerdì 17 ottobre, 7 novembre e 12 dicembre potete mollare i pargoli. Dove, Nicola?
Esattamente. Allora, il Magazzino Musica è una libreria dedicata alla musica che esiste ormai da 10 anni in via Francesco Soave 3 a Milano, in zona Porta Romana. Abbiamo uno spazio effettivamente molto grande che si presta anche a queste cose. Questa è la nostra terza edizione di Notti al MAMU, abbiamo avuto già 2 stagioni nei 2 anni precedenti e queste che hai detto giustamente e correttamente sono le 4 date di quest'autunno. La dinamica è che i bambini ci vengono consegnati già mangiati, già lavati i denti e già in alcuni casi anche già pigiamati verso le 8:30 del venerdì sera. Noi facciamo fare loro tutta una serie di attività musicali che sono essenzialmente giocose, che
tipo?
Poi culminano, ma tipo per esempio giochi di body percussion, piuttosto che giochi legati in qualche modo alla metodologia Gordon per l'insegnamento della musica ai bambini, anche a bambini che non sono alfabetizzati musicalmente, quindi è una cosa molto estesa a qualunque bambino abbia voluto partecipare.
Uh-huh.
E poi la serata termina con il racconto di fiabe musicate, appunto, e auspicabilmente verso le 10:30 i bambini cominciano i primi ad addormentarsi,
crollano,
qualcun altro ancora chiacchiera, crollano magari non sempre, però diciamo che chiacchiericchiano ancora un pochino tra di loro e poi di lì a poco tutti quanti stanno dormendo. La mattina noi naturalmente presidiamo la notte, siamo qua in 3 adulti. E la mattina dopo gli diamo la colazione e verso le 9 i genitori tornano a prendersi, questo è il sabato mattina.
Cioè, capito? Quindi qua non solo l'organizzazione dello sleepover, ma anche servizio babysitteraggio per un'intera notte, io non me la lascerei sfuggire.
L'idea è infatti anche un po' quella, cioè nel frattempo che i genitori finalmente si godono una serata e una nottata libera, i bambini nel frattempo fanno comunque attività che vanno oltre il recreativo, perché comunque sia c'è proprio un po' di attività musicale vera, blanda, nel senso che non vuole essere un corso naturalmente, niente di simile, però comunque sia quello che noi riusciamo a far fare loro di semplice inerente alla musica, bene o male lo contempliamo il più possibile.
Tra l'altro ti do questa notizia perché io mi sono informata, perché il pigiama party era una pratica che da ragazzina amavo follemente.
Beh, tutti noi l'abbiamo fatta, immagino.
Ma,
certo.
Non lo so, lo chiedo insieme a te, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di raccontarci le loro esperienze, ma io mi sono un po' informata sulle tradizioni dei pigiama party in giro per il mondo e voi mi siete andati oltre ogni tradizione, perché appunto tendenzialmente la pratica musicale o comunque l'alfabetizzazione, come hai detto tu, ad uno strumento, non è una cosa tipica italiana, ma mi sei un po' più vicino alla festa do pijama, che non l'ho detta benissimo perché è tipica, è come si organizza.
Che è brasiliano o portoghese.
Esatto, quella. Ecco. Adesso arriva Monica Paes che mi dà una randellata in testa,
certo.
Dove appunto diciamo, allora la festa do pijama tropicao, che è il pigiama party musicale, è quello in cui si utilizza un po' più la musica, però tradizionalmente...
Certo.
quello italiano, insomma, la tradizione tipica è la pizza per cena, ma voi invece
sì, certo.
No, cioè già mangiati, ricordiamo.
E già lavati i denti.
E poi giochi tipo obbligo o verità, che insomma mi sembra una cosa un po' datata, un po' agile.
Sì, noi siamo andati un po' oltre. Difficilmente riusciremmo a arrivare alle vette che raggiungono in Brasile, dove c'è una cultura musicale sterminata e ampiamente invidiabile, ma comunque sia, diciamo che sì, cioè, tentiamo di andare in quella direzione, soprattutto perché poi molti dei giochi che li facciamo fare ai bambini che sono qua con noi sono con delle piccole percussioni piuttosto che appunto un body percussion, come ti dicevo, quindi con le mani, con le braccia, con le parti del corpo che riescono in qualche modo ad emettere dei suoni. Per cui sì, andiamo un pochino in quella direzione.
Eh no, infatti, vedo che mi sembra siate andati un po' verso la festa do pijama tropicao, invece che...
Diciamo che sì, appunto, quello che noi tendiamo a fare un po' in tutte le iniziative del MAMU, non solo per bambini, è comunque sempre mutuato sul mondo della musica, ove riusciamo a farlo, cioè tendenzialmente quasi sempre. Per cui è chiaro che anche cose di questo tipo hanno un'impronta musicale il più possibile segnante. Ripeto, non si tratta di cose impegnative per i bambini, anzi assomiglia molto di più a una festa che a una che a tutt'altro.
A
però
momento.
Comunque sia, c'è senz'altro dell'attività musicale che riusciamo a far fare loro con buona pace di tutti. Poi si sono create anche delle buffe tradizioni, perché avendoli già diverse edizioni fa insegnato un canone che è piaciuto molto, è diventato un po' il motto delle notti al Mamo del Mamo.
Che per sarebbe?
Cui alla fine è un brano che fa parte di una raccolta curata da Giorgio Ubaldi, pubblicata da Carrara, un brano veramente delizioso, il cui titolo è Ananas Banana Kiwi Mango.
Ah, Ananas Banana
frutti,
Kiwi Mango, certo, il famosissimo.
Sui nomi dei frutti, non è famoso, comunque sui nomi dei frutti tropicali, in questo brano è costruita una linea melodica di un canone che i ragazzi imparano molto semplicemente, proprio perché il testo è nonsense, e di conseguenza ogni volta cominciamo le serate cantando insieme questa cosa, per esempio. È diventata un po' una tradizione, però come questa magari poi ce ne saranno anche altre.
Senti, ma tu da piccolo qual era invece il tuo gioco preferito durante
il pigiama party? Io da piccolo giocavo tanto a pallone.
Durante il pigiama party? Mi giochi a pallone in casa?
Sì, non nel senso che erano cuscini, però insomma il concetto era un po' quello. Comunque ci fosse qualcosa da lanciare andava bene.
Lì mi sei un po' più vicino al classico slipover da film statunitense, dove c'è la pillow fight.
Un pochino sì, però effettivamente questa cosa nella nostra versione Mamu non c'è. Tendiamo a non far lanciare niente, anche perché comunque in libreria non è così scontato che si possano lanciare oggetti senza che questo crei dei danni clamorosi.
Decisamente no. C'è intanto Mauro che ci manda una foto di sua figlia Irene nel 2010 durante un pigiama party musicale, e lei evidentemente che faceva dello stage diving praticamente. Io ovviamente, ecco, uno stage diving la organizzerei con i ragazzi, no? Un po' complicatello.
Una roba alla volta. Senti, aggiungo una cosa, per la serata di questa imminente, quella di settembre, è rimasto, se non ricordo male, ancora solamente un posto libero, per cui magari invito gli ascoltatori a non accorrere a iscriversi, perché tra pochissimo la chiuderemo, mentre invece per le serate di ottobre, novembre e dicembre ci sono ancora un sacco di posti, per cui lì l'invito all'iscrizione è caldamente consigliato.
Allora, l'iscrizione è previo, insomma, tutto ciò che trovate sul sito, ad una quota veramente accessibile, per cui come...
Peraltro abbiamo capito che è la più bassa di quelle che è delle altre delle altre situazioni simili che vengono organizzate nelle librerie milanesi.
Beh, direi, altrimenti non avremmo parlato, mica siamo qui ad asciugare gli scogli, giustamente, come dico sempre. Intanto, Nicola, va bene, allora io rimando ovviamente al vostro sito associazione.magazzinomusica.it, poi facci sapere se c'è qualcuno che ha fatto così, si è tuffato.
Dai, volentieri. O magari un sacco di cuscini che ancora non ci sono, ma magari ci attrezziamo.
Dai, va bene. Grazie Nicola.
Grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio, a presto. Grazie ancora a voi.
Ciao. Chissà se c'è un ex bambino all'ascolto che mi racconta del suo pigiama party. Pronto?
Sono io, sono Fabio Consonni, ciao.
Ciao Fabio, tu facevi lo stage diver.
Io suono, chiamavo per pubblicizzare un nostro concerto che si terrà a ottobre. Meglio che non faccio stage diving perché pesando più di 40 kg forse è meglio che non lo faccia.
È scomodo, è semplicemente è scomodo, ma non escluso che tu possa farlo. Cioè, dai, non ti sottovalutare.
Tutti nel pubblico.
Che cosa succede quindi? Suoni tu dunque?
Suoniamo, sì, suoniamo. Dove? C'è una band che si chiamano Young Lovers, ci chiamiamo Young Lovers, sì, in onore di Neil Young,
quindi,
è il nostro beniamino.
Cover band.
Cover band, sì. Okay. Suoneremo il venerdì 24 ottobre alle ore 20 presso il P-Stop di fronte alla stazione di Cernusco Lombardone.
Pronto? Ci sei ancora? Ecco, sì Fabio,
sì, sì.
Di Cernusco Lombardone, appunto aspettavo che terminassi, ma mi sembra
tu abbia
detto tutto. Pronto?
Sì, sì, credo che ci sia sotto una telefonata in arrivo e purtroppo sta disturbando.
Noi ti sentiamo bene. Comunque,
perfetto,
il 24 di ottobre suoni, manda tutto quanto a vieni con me @radiopopolare.it o anzi sul gruppo Facebook vieni con me Radio Popolare, così lo vedono anche le altre persone che ascoltano la trasmissione. Ciao bene, Fabio.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie, ciao.
Pronto? Pronto? Sei tu?
Ciao Mauro.
Ciao, chi sei?
Sono una telefonata che disturbava. Sono Mauro.
Sei Mauro. Ciao Mauro, sì. Senti, tu come te la cavi a Pyjama Party?
Pyjama Party l'ho fatta solo in Giappone. Stage diving però l'ho fatta anche qua, ai concerti di Zen Circus.
Ah, figata.
E il primo è stato il Gods of Metal con gli Slayer e Blind Guardian.
Hai capito?
È stata la cosa più figa della mia vita, penso.
Che figata. Senti, ma in Giappone lo sai come si chiama? Perché io mi sono informata, ragazzi, ho studiato. Come si chiama lo sleepover, il pigiama party in giapponese?
Dipende da dove lo fai. Noi l'ho fatto a Osaka, si chiama Dare Nemokate Kuchikiten da yo.
Hai capito? Ammazza, hai studiato pure tu. Eh no, io sapevo Osusuwari. L'ho detta
con
bene.
La W doppia, con la U.
Con la W doppia. No, però okay. So che si chiamano combini, snack party, perché sono appunto gli snack che si mangiano, oppure...
I combini sono i supermercati, infatti no. 24, sì.
Bene, e
scusa,
poi...
Scusa, non voglio correggere la pronuncia, però se chiedi a Risma sono troppo pedissimo anche su sta cosa.
Ma non saresti l'unico, io per fortuna non mi offendo, comunque.
Anch'io.
Senti, Mauro, hai chiamato per raccontare un aneddoto da sleepover o per segnalare
sì,
l'iniziativa?
Sì, però da adulti, non da bimbi.
Oh, anche quelli volevamo noi, perché... appunto sdoganiamo questa cosa che il pigiama party non è che si fa solo quando si è bambini.
No, anzi il gioco della bottiglia migliora quando sei grande. E appunto in giapponese Dare Nemokate Kuchikiten da yo vuol dire tu non sai con chi hai a che fare. Che vuol dire quello che in Italia a Milano ti danno i braccialettini verde, azzurro per dire se sei single, aperto a relazione, non single ma stronzo e quindi aperto a relazione, lei non lo sa o lui non lo sa o lo sanno entrambi ma non lo sanno esattamente nello stesso modo. In Giappone c'è una cosa invece molto semplice, quando entri lì c'è una bacheca e dici allora io sono single ma la mia ragazza lo sa che in realtà mi piace anche le altre. E la cosa paradossale che differenza di qua è che le ragazze, alle ragazze va bene. Cioè se il maschio ha voglia di fare altro
Se
paradossalmente
è consensuale
nella cultura è anche andare a meretricio. Va bene, perché è come andare al ristorante. Cosa sei? Geloso di una cameriera? Lo si fa per lavoro, mica ti ama.
Allora, questo se è un accordo consensuale reciproco e il consenso è libero e revocabile, va benissimo. Cioè, qual
va
è il
bene,
problema?
Però se è tutta la società così, c'hanno tutti le corna e nessuno. Quindi,
ma che te frega a te, mi viene da dire. Scusami.
Perché se mettiamo tutte le quattro frecce rotonda, in rotonda non passa più nessuno.
Bah, quindi, insomma, non sono così d'accordo, però accolgo
male, no? Il confronto
il tuo punto
quello.
Di vista. Accolgo il tuo punto di vista. Va bene, grazie Mauro.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, 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 ciao. Allora, aneddoti, storie su pigiama party da grandi, da bambini. O anche suggerimenti di pezzi da pigiama party. Io da ragazzina mettevo questa. Smooth as silk, cool as air. You wanna cry. She doesn't know.
don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Canzone perfetta per saltare sui cuscini, con i cuscini, la battaglia con i cuscini. Sì, vabbè, pratica conclamata durante i pigiama party. Invece dice che i pigiama party certo che si fanno anche da grandi, ma io sono dalla vostra, cioè l'ho detto che non sono solo attività per i bambini, per le bambine, anzi contrarissima a chi dice che certe cose si possono fare solo da piccini, anzi assolutamente no. In questo caso parlavamo dei pigiama party perché al magazzino musica appunto ci saranno 4 incontri organizzati per i bambini dai 6 ai 10 anni per passare la notte in libreria, e raccontavamo un po' aneddoti, occasioni, pratiche anche di quando eravamo un po' più giovani del pigiama party un po' in giro per il mondo. Allora, cambiamo invece argomento, torniamo però sempre ad occuparci di iniziative, attività, cose belle che ci piacciono in giro per Milano e Lombardia. E c'è una cooperativa che compie, insomma, fa un sacco di anni, quasi 60 in realtà, tondi quest'anno, ed è la cooperativa Copi, che ha organizzato per questo fine settimana una giornata intera all'interno della quale ci saranno talk, dibattiti, iniziative, appunto vari, ma anche diversi laboratori rivolti ai più piccoli. Quindi nel caso in cui non foste, insomma, dei fan dello sleepover, eventualmente abbiamo pensato anche di proporvi qualche cosa per gli orari diurni, giusto Isabella? Ciao, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ciao. Io sono la referente della comunicazione di Copi, che sta per cooperazione internazionale. Ovviamente la cooperazione è al centro della nostra azione, ma non siamo una cooperativa sociale, bensì un'organizzazione umanitaria che lavora in 33 paesi del mondo, compresa anche l'Italia. Siamo presenti anche con un progetto di contrasto alla povertà alimentare e allo spreco alimentare qui a Milano, ma soprattutto siamo attivi sul fronte delle maggiori emergenze al mondo, come per esempio il Sudan e la Siria. E come dicevi tu, nel 2025 compiamo 60 anni.
Eh sì.
Siamo nati a Milano nel 65 e dal 69 noi abbiamo la sede all'interno di una cascina rurale, un'antica cascina, la cascina Boldinasco del 1600, che si trova in via Francesco dell'Emene numero 50. È un bene del comune di Milano che ci è stato affidato, e grazie alla nostra presenza qui la cascina è un bene che viene da noi curato, e una volta l'anno, sul finire appunto dell'estate, apriamo le porte della cascina alla cittadinanza, diamo modo di godersi del cortile, che è veramente un gioiellino, è un'oasi di verde, di pace, di tranquillità, qui a Milano, nel municipio 8, e al contempo raccontiamo un po' di noi. Quindi questa cascina, che durante l'anno ovviamente è chiusa perché c'è chi ci lavora, per un pomeriggio intero si racconta che cosa accade da qui, da Milano, dal municipio 8, e che cosa noi facciamo per l'estero, insieme ovviamente a tantissimi operatori umanitari che sono presenti nei nostri coordinamenti regionali e nazionali. Quindi quest'anno Copicascina Aperta festeggia la 10ª edizione dell'iniziativa, ma anche i 60 anni. Quindi abbiamo in serbo una serie di proposte, di attività, di talk che vogliono celebrare i milioni di vite che noi abbiamo incrociato lungo il nostro lavoro, il nostro impegno. Che si tratti di operatori, di volontari storici, ma soprattutto di comunità, di persone che abbiamo contribuito ad aiutare in situazioni molto critiche o con le quali abbiamo cooperato per lo sviluppo. Quindi ci saranno 3 mostre storiche di Copi che racconteranno, cercheranno di restituire il senso del nostro fare umanitario, che è il dare dignità, costruire sviluppo, generare speranza, proteggere il futuro, con una mostra legata ai territori occupati palestinesi, alla Repubblica Democratica del Congo e alla Sierra Leone, e poi un'iniziativa che abbiamo chiamato Il Muro delle Vite, in cui abbiamo raccolto dai nostri cooperanti un ricordo, una foto dell'esperienza che hanno fatto con Copi lungo gli anni, e quindi sarà un muro che si popolerà anche con il contributo che i nostri visitatori porteranno, perché magari sono persone che hanno conosciuto il nostro fondatore padre Barbieri, o hanno fatto il servizio civile, o hanno fatto un'esperienza di volontariato, o sono partiti con noi, o sono nostri sostenitori. Per quanto riguarda invece il momento degli incontri, cominceremo alle 3:30 del pomeriggio con i saluti istituzionali. Ci sarà con noi la presidente del municipio 8, Giulia Pelucchi. Il municipio anche ha dato un contributo per la realizzazione di questo evento ormai che è diventato un'abitudine.
Questo sabato 20 di settembre, quindi questo sabato a partire dalle ore 15:30, sì. Poi alle 16 appunto ci sarà 60 anni di Copi, che è un momento proprio appunto come dicevi di racconto delle esperienze, ma poi il programma va avanti e per questioni ai noi di tempo che stringe dobbiamo rimandare poi al sito di Copi Cooperazione Internazionale, appunto 60 anni, e a tutto il programma della giornata, e dove appunto come vi dicevo c'è spazio anche per i più piccoli qualora i più grandi vogliano conoscere questa realtà che da tantissimo tempo permette la cooperazione internazionale. Isabella, noi dobbiamo purtroppo salutarci già, perché tra 10 secondi arriva la pubblicità. Sicuramente diamo appuntamento a tutti e a tutte sabato 20 di settembre in Cascina Aperta, e trovate tutte le informazioni appunto sul sito copi.org. Perfetto.
Grazie mille, vi aspettiamo sabato.
Grazie a te. Ciao Isabella.
Ciao.
Presto. Ciao.
A presto.
Ciao ciao ciao. Anch'io vi saluto, ascoltatori e ascoltatrici. A domani. Ciao.